E poi molto dopo, perché comunque vada a finire, c'è sempre qualche polemica, qualche dichiarazione a effetto, tanti bei gol dobbiamo dire, perché nel derby ci sono sempre realizzazioni fantastiche. Anche ieri, insomma, ne abbiamo avuto la dimostrazione. E vogliamo parlare di questo con l'ospite che abbiamo in collegamento.
Siamo in collegamento con Giorgio Martino. Ciao Giorgio, buonasera.
Ciao, buonasera, buonasera a voi, ragazzi.
Una lunga esperienza a Rai Sport, è un cronista che ci fa piacere avere a commentare il derby. La tua impressione è un derby che alla fine è scaturito in un risultato giusto oppure no?
Ma sai, sicuramente ricordando tanti altri derby, penso che questo sia stato fra i più intensi e anche validi dal punto di vista proprio della partita in sé per sé. Ovviamente i tifosi l'hanno vissuta in maniera emozionale e profondamente diversa, no? Tutta a favore della Lazio nel primo tempo, tutta a favore della Roma nel secondo tempo, quindi con veramente una doccia scozzese di sentimenti, di sensazioni, mentre magari lo spettatore neutrale può essersi anche semplicemente divertito a vedere una partita che ha avuto delle cose buone, perché il secondo gol di Totti, la bravura confermata di Felipe Anderson, che nelle ultime 5 partite ha fatto 5 gol e 5 assist, quindi sicuramente è uno dei giocatori più interessanti di questo girone d'andata. Sono state delle cose preziose che hanno reso ancora più brillante il derby.
Era proprio la domanda che volevo fare io. Da una parte Felipe Anderson che ha sbocciato, i tifosi della Lazio hanno trovato quasi un nuovo beniamino, dall'altra invece la classe infinita di un campione, una leggenda del calcio italiano come Francesco Totti, che a 38 anni sforna una prestazione così e un gol che rimarrà nella storia dei derby dei derby di Roma e della storia del calcio italiano in generale, veramente
Sì, in
fuori dal
assoluto, in
comune.
assoluto. Sai, poi la cosa più curiosa è che anche con le prime sensazioni di ieri nel corso della partita, ma poi anche questa mattina, leggendo molte analisi degli opinionisti, le prime firme dei giornali più prestigiosi, emerge proprio questa sensazione di un calciatore che molti alla fine del primo tempo avrebbero visto bene sostituito e che invece nel secondo tempo ha sfornato non solo i 2 gol, ma soprattutto la prestazione, ecco, con il gesto tecnico del secondo gol, assolutamente fuori dell'ordinario. A conferma, ecco, che ci sono dei giocatori più o meno normali, magari bravi, ma comunque normali, e dei calciatori che invece sono dotati di un qualche cosa di diverso e che sono in grado, appunto, di fare queste cose assolutamente imprevedibili, non tanto e non solo come gesto atletico, quanto anche nel momento in cui meno te lo aspetti.
Ma Giorgio Martino invece cosa ne pensa del selfie di Totti? Perché insomma è stato un momento, credo, anche questo che verrà ricordato a lungo come la maglietta famosa di ormai tanti anni fa. Com'era? Vi ho purgato ancora, non mi
Ti
ricordo.
odio ancora.
Sì,
Sì.
beh, ma questo penso che abbia un significato diverso. Laddove il vi ho purgato ancora rientrava in quella storia degli sfottò fra calciatori, soprattutto nel derby, quindi lo sfottò cittadino, penso che questo invece, considerando che il selfie oggi è uno dei mezzi di diffusione più universali sul mondo del web, ecco, questo è un qualche cosa di diverso, è per la prima volta che avviene una cosa del genere in un campo di calcio e non a caso ha fatto il giro del mondo. Quindi direi che mentre la maglietta vi ho purgato ancora restava all'interno strettissimo del raccordo anulare di Roma, questo è un qualche cosa di livello universale.
Perché il selfie comunque a Lotito non è piaciuto, oggi Lotito ha parlato di un
Vabbè,
gesto
ma
inopportuno e
sì,
sgradevole.
beh, ma penso che rientri anche nella logica, questo è chiaro che visto tutto quanto dal versante della squadra che alla fine per esempio vinceva 2-0, ovviamente questo senso di chiamiamolo anche di fastidio in qualche modo, però poi fra 20 anni, non si ricorderà il fastidio di Lotito, si ricorderà il che per la prima volta 20 anni fa, si dirà 20 anni fa per la prima volta è stato fatto, io non riesco a immaginare il modo di comunicazione, il sistema di comunicazione che ci sarà fra 20 anni, però sicuramente questo rimane nella storia della comunicazione.
Senti Giorgio, ma secondo te è vero come ha detto qualcuno, se alla fine la Roma non vince lo scudetto e la Lazio arriva terza è premiata, diciamo, la squadra biancoceleste, perché a livello cittadino sarebbe insomma un bel successo?
Beh, dipende, perché se la Roma non vince lo scudetto per 2 punti, certo questi possono essere i 2 punti persi, però possono essere anche i 2 punti eventualmente persi col Sassuolo, i 2 punti persi con il Milan, quindi è un po' difficile identificare, dipende di quanto dovesse essere seconda o comunque distante dal vertice. Ecco, io credo che tutto questo rientra, ecco, nell'immediato, ecco, come dicevo prima, all'interno del raccordo anulare. Il campionato ha 38 partite con un andamento ovviamente che si sviluppa nel corso dei mesi, quindi sarà difficile alla fine dire dove la squadra che avrà vinto lo scudetto, dove e quando lo ha vinto o dove e quando quell'altra non lo ha vinto.
Certo, e per quanto riguarda invece la Lazio, questo terzo posto può essere confermato nel corso della stagione. Vediamo il Napoli che comunque ha perso con la Juventus ma è in grande crescita, c'è questa Sampdoria scatenata sul mercato. Ecco, per quanto riguarda invece la Lazio?
Ma indubbiamente la conclusione del girone d'andata con questo terzo posto, o comunque vicino perché finisce domenica prossima il girone d'andata, dà alla Lazio un ruolo importante e significativo, soprattutto considerando che là dove è arrivata o dove è riuscita la Lazio non sono riuscite a fare squadre che alla vigilia potevano essere più candidate al terzo posto, dallo stesso Napoli al 2 milanesi, senza parlare poi della Fiorentina che ha subito di nuovo la perdita degli attaccanti, che sono 2 anni praticamente che fra gli infortuni di Rossi e di Gomez è come se non avesse, ha dovuto stravolgere il suo potenziale offensivo, quindi ricambiare tutto. Però Milan, Inter e Napoli avevano delle ambizioni maggiori, quindi questo terzo posto della Lazio da una parte suona a grande merito della squadra di Pioli e dall'altro invece dice che queste tre squadre sono in ritardo. È inutile che poi andiamo a nasconderci dietro un dito, in realtà Napoli, Inter e Milan finiscono con un bilancio negativo in questa deficitario in questo primo girone d'andata.
Giorgio, ma tu che conosci molto bene l'ambiente romano, hai l'impressione che questa Roma sia una Roma diversa rispetto a 10 anni fa o a pochi anni fa? C'è una Roma che guarda lontano, si parla del nuovo stadio, si parla comunque di proprietari che possono avere ingenti risorse economiche, un mercato che viene sempre programmato, bene o male negli ultimi anni il mercato ha regalato dei colpi straordinari, giocatori magari presi anche a poco che stanno rendendo molto bene, insomma è una Roma diversa rispetto al passato, secondo te?
Sì, rispetto al passato innanzitutto c'è questa novità di una proprietà che non è più legata all'affetto da tifoso del presidente, che poteva essere il presidente Viola all'epoca del secondo scudetto, il presidente Sensi all'epoca del terzo scudetto. Qui abbiamo tutt'altro tipo di dirigenza e di proprietà, appunto, quindi con una programmazione che è diversa da quella, come dicevo, passionale e emotiva di presidenti come Viola e come Sensi. Certamente, venendo invece più al fatto strettamente tecnico, la Roma di oggi mi sembra per esempio già molto diversa dalla Roma dell'anno scorso, perché una squadra che riesce a capitalizzare magari il gol di vantaggio, ha vinto a Genova col Genova e a Udine con l'Udinese 1-0, risultato abbastanza impensabile anche per la Roma dello stesso Garcia dell'anno scorso, e nel contempo ha saputo rimontare due volte dallo 0-2 in casa, perdeva 0-2 col Sassuolo, perdeva 0-2 con la Lazio, è riuscita a rimontare. Quindi una Roma probabilmente meno scintillante, meno spettacolare, meno leziosa, però più pratica e concreta, e come si dice nel gergo, più cinica.
Grazie allora a Giorgio Martino, buona serata.
Grazie e a voi.
Un saluto per questo intervento.
Grazie, ciao, buon lavoro.
Bene, con Giorgio Martino siamo arrivati praticamente alla fine della nostra trasmissione. Non abbiamo parlato di altre squadre, ma noi di solito facciamo un po' di rotazione, quindi sarà il caso la prossima volta di trattare altri argomenti, altre formazioni. Per esempio, insomma, le milanesi che continuano a fare un po' di alti e bassi.
Vabbè,
più
le milanesi
bassi,
non le considera più nessuno.
Più bassi che alti. Sì, è vero, però insomma ne vogliamo parlare chiaramente per capire dove possono arrivare, perché a livello di calciomercato si stanno dando da fare con pochi soldi però.
L'Inter è in grandissima crescita e si vede tantissimo l'impronta data da Mancini, un Mancini anche molto simpatico e sempre molto sereno.
Sì,
Me lo ricordavo molto negli anni, diciamo, dell'Inter che tornava protagonista in Italia dopo Calciopoli. C'era sempre un po' di nervosismo, non solo in lui, e invece ora sembra sempre
tranquillo. Sì, sembra molto più disteso. Sì. Molto probabilmente il stare in Inghilterra gli ha fatto bene, un po' di aplomb inglese non guasta mai.
È stato anche colpito da una pallonata di Andreoli ieri, è caduto, ha fatto finta di sostituirlo. Insomma, non so Alessandro se sembra anche a te così, un Mancini molto più tranquillo nelle dichiarazioni quasi sempre, no? A parte quando ha risposto a Montella, che però insomma è una risposta che ci stava, però è sempre molto sereno.
Sai, ha meno pressione a Milano rispetto a quando è arrivato l'altra volta, perché c'è una condizione proprio generale diversa, completamente diversa. L'altra volta doveva per forza far vincere l'Inter, che era tanto che non vinceva, un Inter che comunque poteva spendere, i tifosi si attendevano tantissimo. Adesso invece prende il posto di Mazzarri, che è stato uno degli allenatori più odiati dai tifosi dell'Inter, quindi non ha nulla da perdere sotto questo punto di vista. Tohir ha detto che insomma non si può spendere, magari qualche scambio, qualche prestito eccetera. Anche sotto questo punto di vista, quindi se arriva qualcuno è benvenuto. La classifica era già praticamente compromessa, se riesce a migliorarla può andar bene. In più il Milan non sta facendo tanto meglio, e allora quindi a Milano c'è questa situazione un po' soporifera dove si vivacchia un po', e quindi può andare tutto bene. Poi un'altra considerazione che secondo me è invece importante: abbiamo visto una squadra, quella di Mancini, che comunque alterna prestazioni ottime ad altre in cui veramente sembra perdere completamente la testa la squadra, e questo credo che sia a dimostrazione del fatto che manca a Mancini colui che era il vice nella precedente esperienza nerazzurra, quel Mihajlovic che forse per quanto riguarda la grinta, la carica alla squadra, la concentrazione, è in grado davvero di saperla trasmettere. Non per niente la Sampdoria sta facendo benissimo.
Sì, sono d'accordo, e secondo me comunque in generale la qualità dell'Inter non è altissima come giocatori, e Mazzarri faceva giocare l'Inter alla Mazzarri e i risultati erano quelli. Mancini cerca un po' più di gioco offensivo, un po' più di gioco un pochino più frizzante, diciamo, rispetto a quello che è il modo di intendere il calcio di Mazzarri, e mi sembra che l'ambiente, come dicevi te, Mazzarri è stato uno degli insomma è stato un allenatore che alla fine aveva rotto totalmente con la tifoseria, mi sembra l'ambiente interista comunque sta vivendo una fase di crescita, e anche questi innesti di mercato, anche se in prestito, comunque sono giocatori importanti, uno come Podolski, che comunque all'Arsenal anche quest'anno ha giocato, non era titolare, comunque giocava tra campionato inglese e Champions, insomma sono giocatori importanti, e l'Inter pensa Shaqiri. Insomma.
Anche lo stesso, sì, Shaqiri, possono dare una mano. Con Mazzarri secondo me questi acquisti non sarebbero stati fatti.
Era meglio Shakira, però
era meglio Shakira, e va bene.
No, un po' un'altra considerazione, poi chiudiamo davvero, è che ormai sempre più allenatori stanno non proprio facendo il mercato, ma contattando direttamente loro il giocatore. Per perché si sa che Podolski è uno che è stato chiamato da Mancini direttamente, era successo lo stesso con Cerci, poi non è arrivato all'Inter, è andato al Milan, però Mancini, come dire, ci aveva provato, cosa che sta facendo Mourinho da diversi anni, cosa che sta facendo Ferguson da una vita, insomma ormai c'è questa figura di allenatore manager anche in Italia, si sta, mi sembra, affermando.
Eh sì, invece la Juve aveva il grande obiettivo Sneijder, grande insomma, grande obiettivo secondo la Juventus, e si allontana Sneijder, quindi insomma il mercato della Juve non sta regalando grandi colpi fino a questo momento.
Fino a questo momento no, però la Juve è solita magari poi negli ultimi giorni ottenere quello che vuole, anche perché insomma è una squadra che ha un blasone, gioca sempre la Champions, vince in Italia quasi sempre.
Come ci ha ricordato Bonucci. Poi,
come ci ha ricordato Bonucci. E Sneijder probabilmente non arriverà, ma c'è anche da considerare che Sneijder non avrebbe giocato la Coppa, e questo allora alla fine potrebbe anche aver fatto fare una frenata ai dirigenti della Juventus.
Cavani e Lavezzi invece sono stati reintegrati, quindi per il momento sembra che non si muoveranno da Parigi. In Coppa Blanc non li ha convocati, però insomma la frattura momentaneamente si è sanata, perché insomma costano tanto anche investire su Lavezzi, che ha una trentina d'anni, 30 anni se non mi sbaglio quest'anno. Insomma non è semplice investire su giocatori che guadagnano tanto, e parlo soprattutto di Lavezzi, con l'età sono già abbastanza in là.
E poi Andrea, non so se sei d'accordo, per quanto riguarda Lavezzi è un giocatore che puoi catalogare male anche nel campionato italiano, perché non è una prima punta, forse non è nemmeno una seconda punta, nel ruolo di trequartista magari dovresti adattarlo perché devi sacrificare qualcun altro dei centrocampisti che le squadre italiane hanno, allora è un po' difficile la collocazione.
Sì, esattamente, ha fatto bene con Mazzarri perché il gioco di Mazzarri era fatto sulle ripartenze, e Lavezzi è un interprete adatto al gioco di Mazzarri, al contropiede. Certo, se dovesse prenderlo anche, non so, un Milan, lo stesso Inter, non lo vedrei così ben posizionabile, ecco. Era fatto per quel gioco che non tutte le squadre, anzi quasi nessuna squadra di Serie A attualmente fa. Quindi, per carità, un campione, ma poco adattabile agli schemi tattici delle squadre di Serie A.
Abbiamo davvero finito, Gennaro? Una pillola a 10 secondi.
Pillola perché finale, Montella sembra sempre più lontano dalla Fiorentina per la prossima stagione. Montella che comunque è lì a pochi passi dal terzo posto, nonostante una squadra secondo me non all'altezza del terzo posto, e come diceva Giorgio Martino, insomma in questi anni ne hanno avute di tutti i colori. A parte gli infortuni, ultima grana quella di mercato su Neto, ieri hanno vinto in maniera insomma clamorosa 4-3 in casa contro il Palermo, e sono lì a pochi passi dal terzo posto. Montella che penso possa essere, no Andrea, un allenatore ambito da tante piazze in Italia,
sì,
se lascerà Firenze.
Sarà sicuramente conteso, perché Montella è un allenatore preparato, abile, e ha già dimostrato di far giocare bene le sue squadre, quindi sarà, se dovesse lasciare Firenze, sarà probabilmente un grande obiettivo di mercato il prossimo anno.
Ma lo dicono tutti che andrà al Napoli, quindi.
Perfetto.
E qui finiamo, perché arriva Carolina Sardelli con le news a carattere locale da parte di Alessandro Pagliai,
Andrea Coscetti
e Gennaro Groppa.
La buona serata a tutti.
La tribù del calcio.